Marte.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Lo sento da lontano, il grido della gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
E buon pomeriggio, gentili ascoltatori e amici sportivi, bentrovati al consueto appuntamento con Forza Napoli, sempre, sempre solo su Radio Marte. Gianluca Gifuni insieme a voi, c'è Mario Palligiano in regia, saremo insieme sino alle 13, quando poi arriverà Marte Sport Live con un'altra ora di grande calcio qui su Radio Marte. Napoli che, pensate, con il pareggio di ieri, insomma, arriva a praticamente avere il peggior ruolino di marcia o tra i peggiori ruolini di marcia nel girone di ritorno dell'era De Laurentiis. 9 punti fino a questo momento in 7 partite del girone di ritorno, con una giornata, con una partita da recuperare, però sono davvero pochi. Un bottino misero quello del Napoli, che continua a stentare. Si era parlato di Cagliari e Sassuolo, e cioè ieri e mercoledì prossimo, la gara da recuperare con il Sassuolo, come di due partite fondamentali per cercare di recuperare in classifica punti sulle pretendenti all'Europa, e invece il Napoli ieri l'ha pareggiata facendosi recuperare al 96esimo. Una brutta partita soprattutto nel primo tempo, devo dire il pareggio è meritato anche da parte del Cagliari, però il Napoli ha gettato al vento, alle ortiche davvero, la possibilità di conquistare i tre punti. 0816363663 per intervenire in diretta, tra poco avremo anche Enrico Fedele. 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. Cominciamo la carrellata dei nostri collegamenti come sempre con il nostro inviato a Castel Volturno, Pasquale Tina. Pasquale, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, fammi mettere il dito nella piaga, avevamo detto che anche il Genoa era un'altra partita per risollevarsi.
Ecco, sì,
però
infatti,
anziché i 9 punti nel momento due partite, il Napoli ha fatto 2 punti.
Paradossalmente, vedi com'è la classifica, con quel pareggio un punto e la vittoria 3 punti, sarebbe stato meglio non recuperare con il Genoa e perderla e vincerla ieri, anziché 2 punti in 2 partite sarebbero stati 3.
Assolutamente, certo.
Paradossalmente. Certo. Pasquale, oggi il Napoli si allena perché domani parte per Reggio Emilia e dopodomani affronterà il Sassuolo, quindi...
Sì, Gianluca, situazione ovviamente, come dire, di grande delusione dopo il pareggio, per come è maturato, perché effettivamente la gestione degli ultimi minuti è stata davvero clamorosa, con i due gol sbagliati, perché il Napoli non ha chiuso la partita né con Politano né con Simeone, e poi c'è stato l'erroraccio in occasione dell'1-1 con il Cagliari, che chiaramente ha fatto ripiombare questa squadra, insomma, in un tunnel da cui non riesce proprio ad uscire. Insomma, è evidente che la questione non è soltanto gli allenatori, ne sono stati cambiati 3, si pensava che probabilmente cambiando gli allenatori soltanto si risolvessero i problemi, ma i problemi ci sono ancora. Chiaro che adesso Calzona deve avere un po' di tempo per lavorare, per offrire il suo calcio, vediamo se già mercoledì ci sarà una reazione, perché secondo me il problema non è fisico, è mentale a questo punto.
Ecco, ma mentale, insomma, ieri devo dire che Calzona ha scelto di recuperare Zielinski, lo ha messo in campo, non c'è male la partita, devo dire che insomma può essere un buon viatico per una crescita nelle prossime gare, quella di Zielinski, da raccordo tra il centrocampo e la fase offensiva, che è fondamentale come ruolo, con la qualità che ha Zielinski. Ha scelto di piazzare Raspadori a destra al posto di Politano, che spesso e volentieri ci accentrava alle spalle di Osimhen. Kvaratskhelia, che si muove ormai su tutto il fronte d'attacco, perché spesso e volentieri lo abbiamo visto a destra. Sono queste e poi la ripartenza dal basso, sono queste le impostazioni nuove che ha dato, che vuole dare Calzone?
Sì, Gianluca, sono queste. Alla fine di Raspadori non si può dire nulla, perché Raspadori, insomma, è quello che ha acceso la partita, perché ha fatto l'unico tiro del Napoli nel primo tempo, poi il gol nasce, diciamo, dalla sua intuizione, ruba palla da Augello e poi mette una palla perfetta per Osimhen. Zielinski, come dicevi tu, non ha fatto male, e io credo sia fondamentale come dire, avere questo raccordo tra centrocampo e attacco per migliorare la qualità della manovra. Sulla costruzione dal basso qualche problemino secondo me c'è, perché non hai giocatori, insomma, bravi ad impostare, quindi si vede, insomma, qualche difficoltà nell'uscita dal basso.
Questa questione mentale che ha evidenziato anche Calzona ieri, dopo la partita, insomma, bisogna chiamare uno psicologo, un mental coach, chi bisogna chiamare per capire di cosa si tratta, perché e come si può risolvere, ovviamente.
Guarda, cioè, io non so se questo si risolve, nel senso che mi sembra, insomma, una squadra che sia piombata, insomma, in un vortice di negatività, dopo aver capito, insomma, che di avere ambizioni, come dire, che sono state piano piano sono diminuite, tant'è vero che il Napoli non è neanche in Europa, è difficile, ci sono alcuni giocatori che stanno anche bene fisicamente, ma che non riescono in questo momento a dare di più, penso allo Bottico, penso ad Anghissà, penso ad Acquani, penso anche a Quaraschelia, anche se poi non credo che debba essere considerato il colpevole, diciamo, della situazione.
Anche se su due partite è stato cambiato.
È stato cambiato. Io personalmente l'avrei tenuto in campo, però poi col senno di poi è facile, insomma, dire non sostituiscilo, perché Lindstrom non ha avuto quell'impatto ieri quando è entrato, però, ripeto, col senno di poi è semplice. È una squadra bloccata, è una squadra che davvero non riesce, secondo me la cartina di tornasole è anche il primo tempo, è una squadra che nel primo tempo è incapace praticamente di giocare, volevano tutti la palla tra i piedi, nessuno faceva un movimento, e così è dura fare i risultati, perché il primo tempo è stato brutto proprio.
Soprattutto con chi si copre bene non lascia spazi, ieri solo Raspadori nel primo tempo è riuscito a scoccare un tiro dai 20 metri che ha impegnato Scuffetti in una parata, è stato l'unico tiro in porta del Napoli.
Esatto.
Che ha sofferto molto anche Luvumbo, che poi ha segnato alla fine, poteva segnare a porta vuota e di testa ha spedito fuori in un'azione del Cagliari.
Nelle migliori occasioni nel primo tempo obiettivamente le ha avuto il Cagliari. Gianluca, c'è stato anche il gol con la clamorosa autorete di Lacmani, poi la Padula era in fuorigioco e l'ha ostacolato ed è stato annullato, ma quella è un'altra azione che ti fa capire, insomma, i problemi di questa squadra. Cioè tu devi avere un approccio sapendo, insomma, di una partita fondamentale per provare, diciamo, a risollevarti in zona Europa, per guadagnare dei punti. Per esempio l'Atalanta poi ha pareggiato ieri a Milano e tu hai un approccio completamente negativo alla partita, che poi è lo stesso approccio negativo che hai avuto col Barcellona, perché col Barcellona per mezz'ora il Napoli la palla non l'ha vista, se il Barcellona avesse segnato un paio di gol nessuno avrebbe potuto dire niente. Quindi nonostante due brutti approcci tu poi riesci a riprenderti, riesci a reagire, e ieri c'è l'aggravante di non aver chiuso la partita, di non aver gestito, cioè onestamente, cioè lui sul gol di Lumbo, la palla in Cagliari innocua, il Cagliari nel secondo tempo non ha fatto un tiro in porta,
no, dopo il gol del Napoli non è riuscito a tirare più in porta,
ma è stato onesto anche Ranieri, diciamo, abbiamo approfittato del fatto del Napoli che non abbia chiuso la partita, perché lì la partita si chiude e ti metti al riparo anche da eventuali disattenzioni.
L'egoismo di Politano e di Simeone, devo dire, sotto porta è stato determinante per non chiuderla.
È un segnale, anche un segnale brutto, insomma, perché bisogna ragionare di squadra e non di individualità, questo è un altro grosso problema. Poi Gianluca, sul fatto che non sia arrivato un difensore in due sessioni di mercato,
quello poi De Laurentiis lo sa, ha detto che vuole andare avanti con Østergaard, e io dico va bene. Una cosa per andare avanti e una cosa è fare un passo avanti, ecco.
Gianluca, cioè, questa situazione è un altro aspetto di una confusione che c'è stata, insomma, sul fine del mercato. Perché se si dice che a lei, io ricordo a fine gennaio, quando si è deciso di non proseguire per Perez, teniamo Østergaard perché tanto a 3 va bene, poi torni a 4, però poi a 4 gioca Juan Jesus, poi gioca Nathan, e allora Østergaard, cioè volevi puntare su Østergaard quando, come,
davvero,
dove?
Guarda, e poi poi adesso si è tornati sul Raspadori a destra, che per carità la scelta può anche piacere, ma Lindstrom, cioè,
ecco, Raspadori a destra è stata una soluzione scelta all'inizio da Garcia ed è stata molto contestata, quindi questo fa capire, insomma, come dire, che non c'è linearità. Poi Raspadori secondo me è stato bravo, ha dato disponibilità, ha trovato in un ruolo non suo, però si è tornato indietro, quindi evidentemente il problema non erano soltanto gli allenatori, i tre allenatori che sono cambiati questa stagione, e io credo che quello grave sia stato quello di aver sottovalutato la gestione dello spogliatoio che ha vinto lo scudetto. L'altro problema grave quello sia stato di sottovalutare completamente il mercato, perché Gianluca, comprare giocatori importanti o comunque competitivi era anche un segnale a chi c'era, magari di, tra virgolette, di non sedersi sugli allori. Penso soprattutto a Nathan e a Kajuste, Lindstrom era potenzialmente un acquisto, insomma, che poteva, come dire, rompere qualche gerarchia, però non ha funzionato come inserimento, cioè è inutile che ci nascondiamo, ha fatto qualche buona partita, però non è il giocatore che tu ti aspetti che investendo 30 milioni, non dico che ti faccia la differenza, però ti aiuti a vincere le partite, non è accaduto.
Pasquale, quale può essere in chiusura la formazione di dopodomani a Reggio Emilia contro il Sassuolo?
Ma guarda Gianluca, secondo me di sicuro torna Di Lorenzo a destra, io mi aspetto anche un cambio tra i centrali, cioè Juan Jesus, che poverino è stato massacrato, gli ha dovuto anche disattivare parte dei commenti su Instagram.
Era già anche oggi sarà un altro giorno difficile per lui.
Immagino. Esatto, era già stanco, si era visto durante la partita, tant'è vero che noi che l'abbiamo visto in TV, perché io non ero a Cagliari, era pensato al cambio, alla sostituzione di Juan Jesus, quindi io penso che lui possa fermarsi, possa riposare, non so se poi Calzona sceglierà Ostigard, che è stata ieri la sua prima scelta, o Nathan, non so se cambia Mario Rui, a centrocampo potrebbe giocare Traoré, spiegabilmente ieri secondo me è rimasto fuori, perché non dalla formazione iniziale, perché come dicevi tu ci può stare, insomma, mettere Zielinski, che poi ieri diciamo ha anche giocato benino, insomma, non è stato il problema principale del Napoli onestamente ieri, però non è entrato neanche 20 minuti, quindi non so se possa avere spazio Traoré. Davanti Osimhen non dovrebbe essere nulla di grave, aspettiamo insomma che termini l'allenamento, dovrebbe essere solo stanchezza quella che l'ha colpita ieri, perché è uscito all'85esimo. Vedremo se torna Politano a destra o se Calzona darà un'altra chance a Raspadori, che è stato uno dei migliori del Napoli. Deve decidere eventualmente anche su Kvaratskhelia, se dargli un turno di riposo oppure no. Io personalmente lo terrei in campo, ma non alleno io, quindi il mio pensiero vale fino a un certo punto.
Grazie a Pasquale Tina, che risentiremo nelle prossime ore per tutti i dettagli e le novità dopo l'allenamento del Napoli a 2 giorni da Sassuolo-Napoli, il recupero del campionato per gli azzurri di Calzona. Grazie Pasquale, buon pomeriggio. Grazie a Pasquale Tina. L'altra volta, sì, perché io saluto 2 volte, diciamo, il postino saluta sempre 2 volte, pubblicità.
Marte.
Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli sempre, sempre solo su Radio Marte, con Mario Palligiano in regia, e i vostri messaggi, eccoli. Sentiamo.
Ciao, buongiorno Gianluca.
Buongiorno.
Sono Antonio. Io una mia considerazione, io penso che quest'anno è andata come è andata. Bisogna resettare tutto, ma non dobbiamo parlare più sul lato tecnico, dobbiamo parlare del lato contrattuale, perché secondo me non partecipiamo a nessuna coppa quest'anno. Quindi bisogna rifare di nuovo la rosa, sfoltire, diciamo, i giocatori che possono rendere più soldi e pianificare di nuovo una nuova squadra. È inutile parlare, abbiamo cambiato 3 allenatori e non si è visto niente. Speriamo bene per queste ultime partite. Ciao, forza Napoli.
Ciao caro amico, buongiorno Gianluca. Se vogliamo sperare nel miracolo del 5º posto, dobbiamo far giocare chi ha più fame. Forza Napoli sempre, Livio da Parigi. Gli azzurri sono indifendibili, scrive questo amico. Sentiamo quest'ultimo messaggio, è lo Juventino forse che ci vuole dire qualcosa? Lo sentiamo, eh?
Ciao Gifuni, buongiorno, sono socio lo Juventino.
Ecco,
è stato rimarcato per tanti mesi che a febbraio scorso il Napoli era già 20 punti avanti.
Certo.
Oggi il Napoli è 20 punti dietro alla seconda.
Ma la Juve 30 punti indietro stava ieri, l'anno scorso a febbraio, 30 punti dietro al Napoli.
Ma
la Juve.
Questo non si fa riferimento a questo.
No,
buona giornata, buon lunedì.
Diciamo, visto che interlochiamo con uno juventino, si fa riferimento al fatto che l'anno scorso a febbraio non erano 20 rispetto alla seconda, ma 30 rispetto alla Juve. Quindi, insomma, siamo veramente in situazioni abissali che forse per uno juventino è bene non ricordare neppure. O no, Sossio, sbaglio? Enrico Fedele, direttore, buon pomeriggio.
Ciao.
0816363 per intervenire con Enrico Fedele. Direttore, si sperava nelle partite col Genoa, nella partita col Cagliari, adesso c'è la partita col Sassuolo di dopodomani per fare punti importanti, per cercare di scalare un po' di classifica. Sono arrivati 2 pareggi.
E quindi?
No, dico, le dico, e quindi è saltata, diciamo, la speranza di poter fare.
Ma diciamo il nostro campionato il 12 di marzo come data, andiamo a fare vedere qualche cosa.
Si va in vacanza, ma, dice lei.
Ma credo che il Napoli è vittima un poco delle sue carenze che vanno dal presidente al management, ai giocatori, a tutto. Insomma, è un'annata balorda, un'annata dove tutti hanno sbagliato, tutti, e quando dico tutti parlo di tutti, e quindi c'è bisogno forse, ecco, di questo bagno di umiltà, perché sembravamo degli immortali o gente che aveva inventato il calcio, e da un punto di vista dirigenziale e da un punto di vista proprio di calciatori, quindi allenatori, calciatori. È un fallimento di un'annata che ci può essere, del resto anche il Milan l'anno scorso non ha fatto granché, pure però si è classificato per la,
e poi in Champions League però è andato in semifinale il Milan.
No, perciò ti dico, quindi quest'anno invece credo, spero di no, però razionalmente vedo un anno che dovrà essere, diciamo, un punto fermo per ripartire e capire se ci sono stati degli errori, e siccome ci sono stati prenderli in considerazione e evitarli con una gestione manageriale, con gente che fa del calcio, con la mentalità dell'imprenditore che deve fare l'imprenditore e non anche il manager. Ecco,
andiamo al telefono, direttore, c'è un amico al telefono.
Prego,
buon pomeriggio.
Prego.
Dice, pronto, è in diretta, salve, il suo nome?
Pronto, buongiorno, sono Nicola.
Nicola, buongiorno.
Ciao, buongiorno. Volevo fare una domanda, cioè una considerazione al direttore.
Prego.
No? Perché sento parlare sempre, dirà, i giocatori non hanno fame, non hanno fame, non hanno, da parte della stampa alcuni dicono non hanno fame. Volevo capire, ma quanti scudetti hanno vinto che non hanno fame? Cioè, quell'uno scudetto l'anno scorso abbiamo vinto, no? Cioè, se dopo uno scudetto già praticamente si sentono di aver vinto. Cioè, io vedo Modric a 40 anni nel Real Madrid che ha vinto di tutto e di più, che comunque continua a scendere in mezzo al campo con quella fame, con quella voglia, con quella determinazione. Magari stiamo parlando di due casi separati, perché quello è un fuori classe, però dico, i giocatori che
si vengono
appagati. Poi seconda cosa, poi dopo lascio spazio agli altri, no? Cioè, poi voglio capire, da quando in qua le grandi squadre sono state costruite solo ed esclusivamente da un presidente? Cioè, il presidente può anche essere che sta da 20 anni ormai nel calcio, ma non è un uomo di calcio.
No, assolutamente, e quest'anno ha sbagliato tutto. Nicola, grazie per essere stato con noi.
No,
direttore.
Quando si fa l'esempio di un giocatore come Modric, tu ti rendi conto quali sono i giocatori nostri. Uno che ha vinto tutto, pure il pallone d'oro, credo, adesso a memoria mi pare. E ieri io l'ho visto giocare al Real Madrid, è entrato a 13 minuti dalla fine e ha fatto un gran gol. Ora, il concetto di fondo è che ci sono giocatori, quando tu hai un giocatore,
Modric nel 2018 ha vinto il pallone d'oro,
ecco, quando tu hai un giocatore buono gli fai, se, quando tu sei abituato a mangiare in una trattoria a Firenze, poi vai in un ristorante gourmet, mi senti, allora in quel momento tu credi di aver raggiunto il tutto, invece devi ritornare anche ai sapori di una volta. Cioè, io dico una cosa, per poter, perché spero che questo anno sia di rifondazione, per poter riassaggiare il profumo della vittoria c'è bisogno dell'odore della sconfitta.
Al telefono, buon pomeriggio, con questa massima di Fedele che ci trova anche d'accordo. Buon pomeriggio, con chi parliamo? Pronto? No. Quindi, direttore, la massima è, poi troveremo anche il latinismo da questo, per poter riassaporare il sapore, diciamo il profumo, risentire il sapore della vittoria, bisogna assaporare quello della sconfitta.
L'odore della sconfitta.
L'odore della sconfitta. Al telefono, buon pomeriggio. Pronto?
È lo stesso.
Pronto? Sì, non c'è. Va bene, ascoltiamo questo messaggio vocale e poi torniamo da Enrico Fedele, che è al telefono con noi. Eccoci.
Buongiorno Gianluca.
Buongiorno.
Sono Ciro. L'altra volta ho contestato il tuo 7 al mercato del Napoli dando 4, perché secondo me con i giocatori che sono arrivati non abbiamo aggiunto nulla di
giocano
più a quello che già avevamo. Tant'è vero che nessuno gioca mai, tranne se non negli ultimi minuti. Non ho capito neanche perché ieri al posto di Kvaratskhelia non è entrato Lindstrom, e non capisco perché, dopo aver giocato mercoledì Juan Jesus, che l'anno scorso ha giocato pochissimo, non ha giocato Østergaard o Nathan. Ma che cosa ce l'abbiamo a fare la rosa così lunga se poi questi non giocano mai? Buona giornata.
No, io volevo chiedere a tal proposito a Enrico Fedeli, direttore, c'è, io non so se abbiamo anche la telefonata, Mario, c'è al telefono un amico, buon pomeriggio.
Pronto?
Eccoci qua, in diretta, il suo nome?
È Piero, buongiorno.
Buongiorno Piero.
Chiedo scusa, volevo dire al direttore, lei, se lui era un allenatore, no? Se a Paraschello faceva sempre giocare, oppure lo sta facendo attualmente Calzona, diciamo.
Sempre giocare.
Non lo farebbe mai uscire lei, Fedele?
Mai, né lui né Osimhen.
Sono d'accordo con voi, direttore. Direttore, per un'altra cosa, io ieri sera ho visto la partita a Milano-Atalanta, no? Ho visto una buonissima partita, diciamo così, a entrambe le parti, più del Milan e dell'Atalanta. Ma lei quel rigore dell'Atalanta lo avrebbe dato come arbitro? Oppure...
Guarda, no, come arbitro.
Grazie, Piero.
No, però il regolamento prevede che se c'è un fallo, quante volte noi abbiamo visto praticamente il pestone che è stato diciamo così giudicato come un fallo, è fallo, cioè colpire comunque un giocatore prima il piede e poi la palla e vuol dire fallo, e se è nell'area di rigore è calcio di rigore, è un rigorino che prima non si dava ma che adesso si dà.
Certo, bravo, però il difensore ha fatto la scena perché praticamente si
può questo è un altro discorso, il difensore ha fatto la scena e meritava la munizione.
Sono d'accordissimo con voi, direttore. Grazie e buon lavoro.
Grazie, caro amico. Direttore, l'altro ascoltatore diceva: Gifuni, hai dato 7 al mercato, ma insomma. Traoré non gioca, Dendonker non si vede, Ngong è infortunato, ma Zocchi devo dire che è uno dei migliori in questa fase, si sta distinguendo.
Il che e quanto dire?
Ho capito, però. Insomma. Poi di quelli acquistati in estate, Nathan, Lindstrom, e chi c'era più pensato? E Kajust, insomma, giochicchiano. Ho capito, è Dendonker, sì, insomma, Gong, insomma, diciamo che sono stati spesi dei soldi. Sono stati individuati probabilmente in valore assoluto dei buoni giocatori, ma funzionalità zero.
Un'annata fallimentare che può capitare, per carità. Poi l'importante è riconoscerlo e non perseverare negli errori. Basta, si deve ripartire, punto e basta. Si è sbagliato.
Messaggio, eccolo qui.
Onestamente, tra Mazzarri e Calzona non trovo alcuna differenza. Gioco e idee assolutamente identiche, so che giocano i calciatori, non gli allenatori.
Io non
forse
ho capito.
L'unica cosa è che Calzona, diciamo, è un po' più diretto, tende a nascondere meno le cose, ma credo che l'andamento per il campionato si è capito, è questo, perché i calciatori sono...
Salut, tu hai capito?
Sì, lui ha detto, il nostro ascoltatore, dice nessuna differenza tra Calzona e Mazzarri, per quanto mi riguarda. Non si discute. Allora, ci fermiamo un minuto, direttore. Un minuto e poi arriviamo nuovamente da lei con le telefonate allo 081-6363-63. 60 secondi.
Marte.
C'è giustamente Italia Mail, la collega che dice, mi scrive: come puoi giudicare buona la prestazione di Zielinski? Non l'ho giudicata buona, ho detto ha giocato benino, in crescita rispetto alla prestazione precedente. Ora, perché io parlo di Zielinski? Mi sto, diciamo così, adoperando molto dal punto di vista del desiderio su Zielinski, sperando che possa tornare al centro del progetto con Calzona, perché ritengo che Zielinski sia importantissimo nel raccordo fase difensiva, fase offensiva, anche in funzione dei gol di Osimhen e del gioco di Kvaratskhelia. Credo che Zielinski sia fondamentale, quindi ritrovarlo, riproporlo, farlo crescere in questo finale di stagione, fare il tutto per farlo crescere, gioverà al Napoli. Quindi per me ieri non ha giocato una buona partita, ma una partita appena sufficiente, ed è in crescita, e quindi io continuerò a calcare la mano su Zielinski, sulla sua presenza, perché secondo me è fondamentale nel futuro del Napoli dei prossimi 2 mesi e mezzo, 3 mesi. Enrico Fedele, direttore, buon pomeriggio di nuovo.
Dimmi.
Eccoci qua, 081 6363 per intervenire in diretta. C'è già un amico al telefono, buon pomeriggio. Pronto,
buon
il suo
pomeriggio.
Nome? Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, salve.
Qual è il suo nome? Volevo...
Diego, grazie.
Diego.
No, l'osservazione era che è evidente che ci sono alcuni giocatori che sono inadeguati che non sono da Napoli.
Chi sono?
Tutti.
Chi sono?
A parte Juan Jesus, che penso sappiamo che non sia un giocatore ormai della grandissima squadra, però io mi soffermerei anche su Meret, perché io credo che l'errore tutti insomma danno addosso a Juan Jesus, ma io credo che Juan Jesus pensasse che la palla l'avrebbe presa Meret, perciò insomma è stato fatto
giustamente. Fedele dice non si parlano, Meret non parla, non dice mia,
ma
dice
Meret
tua.
È uno che comunque deve comandare la difesa, deve dare sicurezza, già lui ha fatto un'uscita nel primo tempo che è una cosa proprio sconvolgente, quindi è proprio un portiere che non sa uscire, non sa stare praticamente in una difesa, non riesce a guidare la squadra. E io sono convinto che senza Meret, con un altro portiere, il Napoli avrebbe avuto 7-8 punti in più.
Il Napoli un mese e mezzo, però Napoli un mese e mezzo ha avuto Collina.
Con la depressione penso che Meret ha dimostrato in 4 anni fare le chance, opportunità, è stata sempre la seconda scelta degli allenatori, adesso è stato imposto di giocare titolare, quindi a tutti quelli che sono venuti. Però Meret non è un portiere da grande squadra, purtroppo, e vedete che tutti continuano a difenderlo.
Grazie Diego, devo dire che c'è chi lo difende e c'è chi lo attacca in maniera anche importante. Direttore Fedele, su Meret, ieri ha sbagliato anche lui, mi pare che lo abbia già detto. Lei.
Sì, no, ma guarda, Meret è un portiere che ha delle ottime doti da un punto di vista tecnico. Purtroppo, a mio giudizio, non sarebbe il mio portiere ideale per una squadra da vertice, perché è un giocatore che non comanda, non dà sicurezza.
Collini di
e
più?
Esagerando, ma solo per provocazione, dico è muto. Il portiere è l'unico che guarda 21 giocatori e ieri avrebbe dovuto... E che cosa deve fare il portiere? Deve praticamente delle volte evitare che ci siano delle disattenzioni difensive, facendo anche con la voce delle marcature preventive, oppure dicendo ai difensori cosa deve fare a voce. Nel momento in cui si è vista questa palla, che l'errore falla rimbalzare, no? Allora, nel momento in cui lui ha visto il campanile della la palla venire a campanile, a candela, e che era fuori tempo, il difensore avrebbe dovuto chiamarlo, quantomeno spingerlo ad indietreggiare per evitare che fosse
girasse,
il compagno, a dire al compagno c'hai l'uomo dietro, c'hai l'uomo che si doveva sentire fino a Roma, ciambino, hai capito? E siccome non ha la lingua non può parlare.
081 63 63 63, c'è un'altra telefonata nel frattempo, però ascoltiamo questo messaggio, direttore, eccolo qua.
Ciao Gianluca, Dino Brasillo, volevo fare una breve considerazione, ma molto, diciamo, determinata a far comprendere il mio pensiero.
Sì.
Io non sono d'accordo quando si spara nel mucchio, quando si fanno luoghi comuni, quando si dice che i giocatori non si impegnino, forse magari ci sarà qualche caso singolo di qualcuno che non si impegna. Io voglio centrare proprio nelle cause. I responsabili, a mio avviso, sono tre: Mazzarri e Garcia, che hanno proprio allenato a non giocare il Napoli, scusami il gioco di parole, allenato a non giocare il Napoli, e ovviamente Aurelio De Laurentiis, che l'ha pigliata chi si allenatore,
che invece ha fatto un mercato che è un non mercato, aggiungo io, parafrasando quello che tu hai detto sugli allenatori. Al telefono, buon pomeriggio.
Buongiorno, Renato da Quarto.
Renato, buongiorno. C'è Enrico Fedele dall'altro lato, voleva diciamo così esprimere l'opinione su quale argomento, perché sono tanti ormai e sono sempre gli stessi dall'inizio della stagione, non cambia.
Sulla stagione del Napoli, premesso che gli allenatori per me non c'entrano un fico secco. Prova ne sia che il buon è tanto bistrattato Garcia, ci aveva lasciato comunque al quarto posto. E quindi adesso invece siamo al decimo. Premesso che anche il tanto Sannato Spalletti, per chi guarda il bicchiere mezzo pieno, dice ci ha fatto vincere uno scudetto, ma per chi guarda il bicchiere mezzo vuoto, per me doveva portarci in finale di Champions.
Vabbè, però come fa a guardarlo mezzo vuoto, Renato? Mi scusi,
no,
però.
No, d'accordo, però non dimentichiamo che anche con Spalletti l'anno prima, a marzo, siamo caduti, abbiamo perso il Milan in casa,
ovviamente, abbiamo perso la Fiorentina. Ha una domanda da porre ad Enrico Fedele?
No, è una mia considerazione, per vedere se è d'accordo. Quindi io dico che esistono due forme di ammutinamento: uno palese come quello fatto con Ancelotti alla luce del giorno,
è due fatto... occulto.
Due. Occulto. Secondo è quello di, con Gattuso, con Napoli-Verona, quando noi l'abbiamo vinto e abbiamo consegnato alla Juve l'accesso alla Champions, e il terzo è quello di quest'anno. Con una squadra che inizia ad agosto con uno Zielinski che non sappiamo se deve andare all'Inter o stare a Napoli, con Baraschelli con il muso lungo perché avrebbe voluto un adeguamento del contratto, con un Osimhen che anzi deve entrare a giocare e pensava alla Coppa d'Africa,
però almeno segni adesso. Allora Renato, è adesso, tutto chiaro, allora ammutinamento palese o ammutinamento occulto? Adesso ci sarebbe un ammutinamento occulto. Grazie Renato, grazie.
Sono delle parole pesanti che non esistono. Diciamo un malessere, un malumore, non ci sta un punto di riferimento societario, la verità è questa. Poi possiamo fare tutte le concetture e tutte le viziose.
Direttore?
Ci sono per...
Direttore? Ecco, buongiorno a Salvatore, ieri sera mi è venuto un dubbio, cioè se i calciatori non avendo dignità stiano remando contro la società, visto che solo a Osimhen gli hanno rinnovato un contratto faraonico, mi sembra esagerato, c'è un malessere come abbiamo detto e come ha detto adesso Enrico Fedele, ma senza estremizzare però, eh. Buongiorno, un allenatore che dice che il problema è mentale e poi distrugge mentalmente Kvaratskhelia, non va bene. Certo, Kvaratskhelia non può essere il capro espiatorio, però insomma viene sempre cambiato, sostituito in questo momento. È chiaro che queste sostituzioni sono meritate, quelle di Kvaratskhelia. Non so se Mario Palligiano è d'accordo, sono meritate quelle di Kvaratskhelia. Buongiorno Gianluca, Raff da Casa Pesenna. Quest'anno non c'è più il motto uno per tutti e tutti per uno. Vedi Simeone che non passa all'Lindstrom e pilota... Politano, non pilota, nonché non passa lo stesso Simeone. E quindi non c'è più il motto uno per tutti, tutti per uno, direttore, era questo il motto l'anno scorso. Quest'amico scrive, Raff da Casa Pesenna, non c'è più questo motto perché ieri Simeone non passa all'Lindstrom e Politano non passa a Simeone, in due circostanze in cui anziché tirare gli azzurri avrebbero voluto passare.
Solo chi ha giocato sa che esiste l'istinto del goleador e la voglia di rimanere protagonisti, non lo fanno cattivi, ma delle volte ti viene, cioè, io. Però è strano, Simeone no, perché Simeone essendo un attaccante vive per i gol. La cosa strana è stata Politano, perché Politano generalmente più che un goleador è sempre stato un assist man, sì. E quindi quelli sarebbe stata la migliore soluzione.
Ma anche la soluzione del tiro è stata sbagliata. Ma là tira a giro col sinistro, sei sinistro.
Lui l'ha voluto appoggiare come se fosse una palla d'effetto con la stecca del biliardo.
Sì, ho capito, ma l'angolazione era sbiata in partenza. Se tu allarghi così col tuo esterno.
Ha voluto fare troppo il fuoriclasse e poco il pratico.
Al telefono, buon pomeriggio.
Sì, ciao, buongiorno, sono Claudio.
Buongiorno Claudio.
Allora, una cosa, uno vuole sapere come fa a non giocare Østergaard e gioca ancora Juan Jesus, che io l'ho visto giocare ai tempi dell'Inter nei suoi anni migliori ed era disastroso, vabbè. E poi Kvaratskhelia, che credo che sia quello più penalizzato, in che senso? Che comunque io l'ho visto giocare l'altra domenica, mi ricordo che Nozzura gli urlava in testa sotto la panchina, dai palla, dai e vai, ma credo che dopo il centesimo dai e vai che non l'ha fatto, poi l'ha fatto uscire, perché lui non ti ascolta proprio come calciatore. Volevo sapere dal dottore cosa ne pensava, dottor Fedele.
Prego, Fedele. Prego.
Su Østergaard sono d'accordo con te.
Ma perché è entrato al posto di Mazzocchi poi, e non di Wanger?
Perché lui l'ha spiegato, voleva un saltatore di testa. Okay. Lui l'ha spiegato, come ha fatto un paio di volte, ha preso il pallone di testa.
Sì,
ma
sicuramente.
Ma me, secondo me Østergaard è quello che ha più le stimmate del difensore. E poi è strano che entri lui e non entri nada, un altro caso da risolvere.
Ma davvero vogliamo ancora parlare degli errori De Laurentiis, direttore? Ma ieri il gol lo ha preso De Laurentiis, le scrive un amico.
No, che c'entra il gol? Lo ha preso De Laurentiis perché doveva vegliare un difensore.
Quindi indirettamente, diciamo così,
siamo sempre là. Non è che può darsi che un altro difensore avrebbe fatto delle qualche altra fesseria, però in quel caso un giocatore esperto come Jesus era convinto di non avere, perciò dico doveva parlare il muto, perché lui era convinto di non avere l'avversario dietro. È chiaro, e chi dovrebbe vedere l'avversario dietro? Lui. E mica c'ha gli occhi dietro.
Allora, gioca Juan Jesus secondo Antonio perché è l'unico che è in grado di far partire l'azione dal basso, secondo questo amico. Sentiamo questo messaggio.
Cari tifosi di fede bianca e nera che ascoltano la radio bianca e azzurra, prima di ricordare la storia recente del Napoli dovreste ricordare la vostra storia recente, la storia recente del precedente campionato, delle sentenze, delle procure, dei titoli di giornale. Io mi mettesse scuola.
E c'è anche Daniele da Napoli, dice: Sossio, che vita difficile sarà la tua che per sentire un po' di calcio ascolti Radio Marte. No vabbè, però che c'entra, la nostra trasmissione evidentemente può essere piacevole anche per uno che tifa per un'altra squadra, non solo per la Juventus. Direttore Fedele, c'è al telefono? Sì,
che? Sì.
Ah, eccoci qua, che stava succedendo? L'abbiamo sentita,
traffico, cose, gente che si mette davanti alla, perché sto in auto. Ecco, al Bomero è un momento particolare,
tra
case che strade che franano, chiusi.
Senta direttore, ci può dire qual è l'obiettivo del Napoli oggi?
Chiudere con dignità
e basta.
Sì,
perché ieri ha sentito
dire,
Garzon,
dire Garzon. Mi sembra così logico dire tentare fino alla fine, è logico tentare fino alla fine un qualcosa che oggi la vediamo difficile per le difficoltà obiettive, però dobbiamo chiudere con dignità. Chiudere con dignità significa onorare uno scudetto che fino adesso non è stato onorato.
Un ultimo messaggio prima di salutare Fedele.
Ciao Gianluca, buongiorno. Un solo errore abbiamo commesso quest'anno, di mandare via l'allenatore Garcia. Gli dovevamo dare più fiducia, cosa che noi qua a Napoli non facciamo. Ciao, un saluto.
Direttore Fedele, è stato un errore, questo amico scrive e dice, anzi è stato un solo errore ha commesso il Napoli, quello di mandare via Garcia, bisognava dargli fiducia.
Assolutamente no, ma non per il valore di Garcia, perché mi dicono è quarta ma non aveva incontrato nessuno. Il problema era è un altro. Garcia va via perché ha consentito di essere praticamente soggiogato da De Laurentiis, che gli ha fatto da tutore, e quindi lo ha destabilizzato.
Tutto chiaro, direttore, buona settimana.
Arrivederci.
Ci risentiamo nei prossimi giorni con Enrico Fedele. Voliamo in pubblicità, tra poco insomma un filosofo, politico, editorialista che scrive molto del Napoli, che conosciamo bene, De Laurentiis, tra pochissimo.
Marte.
Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli Sempre, sempre solo su Radio Marte con Mario Palligiano in regia. Alle 13 arriverà un'altra ora di grande calcio da queste parti con Marte Sport Live e con Dario Sarrataro. Messaggio vocale, eccolo qui.
Ciao Gianluca, buongiorno. Un solo errore abbiamo commesso.
Sì, questo è quello di Garcia di prima, ne ascoltiamo un altro, eccolo qua.
Salve, buongiorno. Massimo da Castellammare.
Buongiorno Massimo.
Ma è possibile che questo Sossio, tifoso della Juve, ogni qua volta che fate la trasmissione gli leggete il messaggio?
Ecco, ci sono molti argomenti, l'argomento non può essere legato a Sossio, caro amico. Ascoltiamone un altro di messaggio e poi andiamo dal prossimo ospite, eccolo qui.
Gianluca, buongiorno.
Buongiorno.
Volevo fare una considerazione con il direttore. Il direttore, lei prima parlava di profumo, ma lei condivide che la cosa più brutta di questa stagione è che si poteva non aprire un ciclo, pure arrivare secondi, terzi, cercare di vincere e far rimanere quel profumo di vittoria, quell'ambizione nei giocatori che arriveranno, in quelli che ci sono? Invece così, una stagione così drammatica, così fallimentare, è come se ci riportasse 5-6 anni indietro.
Guido Trombetti, professore, insomma, che tutti conoscete, ex rettore dell'Università Federico II, tra le altre cose, sociologo, politologo, filosofo e anche editorialista del Mattino, quando si cimenta su argomenti legati al pallone. Trombetti, buon pomeriggio, professore.
Buon pomeriggio, come stai?
Tutto bene, lei come va?
Non c'è male, però filosofo non sono, alla verità.
Ah, filosofo no?
Sei troppo buono.
E vabbè, ma che c'è? Filosofo di matematica.
vabbè.
Lo so che tra la matematica e la filosofia, però Cartesio, insomma, era un filosofo, quindi mi sembra che c'è credo. Un'attinenza tra la matematica e la filosofia. Allora, professor Trombetti, ha sentito il messaggio del nostro amico? Prima Enrico Fedele diceva: a questo punto, per tornare a sentire il profumo della vittoria, bisogna subire il tanfo della sconfitta. È d'accordo?
Vabbè, mi sento di tutte le affermazioni. Io devo dire la verità. Io quello che vorrei è che adesso tutti manterrebbero un filo di equilibrio e un filo di buon senso. Cioè, quando l'ave sta affondando, non si gioca ad affondare ancora di più.
No, no, certo.
Poi ci sarà il tempo per capire chi ha sbagliato, perché ha sbagliato.
Ma perché Trombetti, professore, dice la nave sta affondando? Perché lei non crede a un obiettivo che sia uno quest'anno? Ormai?
No, io sono convinto che ormai la stagione è andata. Quindi la qualificazione in Champions è impossibile. Anche se la ritmetica non ci condanna, la classifica entrare in Champions è impossibile. E a Barcellona occorre fare un miracolo. Certamente i miracoli esistono, aspettiamo la partita di Barcellona. Però mi sembra che francamente la stagione sia andata. Allora, detto questo, io mi auguro, come sono sicuro che accadrà, è che si stia già lavorando per costruire una rifondazione l'anno prossimo. Ci sono molti giocatori che vogliono andare via e devono andare via. Ci sono giocatori ormai che si avviano a non essere più giovanissimi. Quindi c'è molto lavoro da fare. E io mi concentrerei su questo. Devo dire la verità.
Giuliana scrive: buongiorno Gianluca, la parola squadra non esiste più, vedi gli errori degli attaccanti per colpa di situazioni contrattuali. Secondo lei la società ha concesso troppo a Osimhen e i veterani probabilmente non ci stanno. Ora, anche nella metamorfosi del Napoli nel futuro che ha appena prospettato Guido Trombetti, c'è proprio un cambio di generazione, ci deve essere un cambio di tutto, anche di mentalità, insomma, e forse anche il club dovrà cambiare un po', ecco, nei prossimi mesi.
Certamente, io mi auguro che il presidente trovi un grande direttore sportivo e un grande allenatore. È chiaro che non andando in Champions si riduce il quadro degli allenatori disposti a venire a Napoli. Perché lei sa che la Champions è una vetrina che per gli allenatori di prima fila è irrinunciabile. Noi resteremo molto verosimilmente, non dire certamente, fuori dalla Champions, i cosiddetti grandi allenatori non verranno mai, e quindi bisognerà puntare su qualche allenatore giovane di belle speranze che viene a Napoli per costruirsi anche la sua carriera personale.
Palladino, Farioli, Cioffi?
Io faccio il nome di Palladino.
Palladino.
Che a me piace molto, ma insomma.
Napoletano di Mugnano, peraltro. Ecco.
Se avesse fatto benissimo, se facesse benissimo, anche Calzona potrebbe essere un candidato.
Certo.
Però per ora su Calzona dobbiamo sospendere il giudizio.
Siamo agnostici, come si suol dire.
Siamo agnostici. Vediamo che cosa riuscirà a fare. A me colpisce il fatto che tre tecnici che succedono uno dopo l'altro usano tutti sostanzialmente gli stessi calciatori, tutti. Quindi vuol dire che probabilmente le seconde linee sono ritenute proprio scarpe.
Sono ufficialmente state sbagliate, diciamo così.
Sì, lei guardi la formazione di Garcia, guardi la formazione. Tu guarda la formazione di
Calzona, sì, sono le stesse. Senta, professore, prima di salutare Guido Trombetti, i suoi algoritmi, diciamo, dicono che il Napoli arriverà in Europa League?
Ma i miei algoritmi mi dicono come quelli di tutti, d'altro canto non ci vuole un matematico esperto.
che nella migliore il Napoli arriverà in Europa.
Nella migliore delle
ipotesi. Se continua con questo ritmo, chiaramente penso di no.
Neanche così.
Mi auguro.
Grazie professor Trombetti per essere stato con noi. Ciao. Buona giornata e buona settimana. Buona settimana a Guido Trombetti. Un po' di messaggi prima di chiudere, sentiamo. Ecco qua. Allora.
Buongiorno Gianluca, sto cercando di prendere la linea ma è impossibile. Io però volevo analizzare una cosa sulla partita di ieri. Noi qua stiamo crocifiggendo Juan Jesus per la cretinata che ha fatto, agli ultimi minuti. E va bene, va benissimo. Un errore che c'è costato il pareggio poi. Però se si deve analizzare la cosa, andiamola a analizzare a 360 gradi, perché vogliamo parlare pure delle cretinate e degli errori che hanno fatto Simeone e Politano, perché se buttano quei palloni dentro si parla di una cretinata che ha fatto Juan Jesus sul 3-0 e non più sull'1-0.
Anche sul 2-0,
non lo so se Fedele è d'accordo.
Io sono d'accordo, ormai insomma, dico, buongiorno Gianluca, ma abbiamo visto la stessa partita ieri. Zielinski in campo camminava, ho detto benino, in crescita rispetto alla partita precedente. Io confido molto nella ripresa, nella riqualificazione, nella riproposizione, nella valorizzazione di Zielinski in queste ultime giornate di campionato, in questo finale di stagione. Ci confido molto perché credo che ritrovarlo possa essere molto utile al Napoli. Buongiorno, non lo so, ma Meretto lo vedo pieno d'ansia, scrive questo amico. Le parate fatte mercoledì non contano, certo che contano, ma è un portiere che tra i pali è sempre stato impeccabile. Il problema è nelle uscite, è sempre stato quello. Ecco.
Buongiorno Gianluca.
Buongiorno.
Purtroppo quest'anno non c'è niente da fare. Secondo me l'unica soluzione, bisogna resettare tutto. Si arriverà a ottavi, noni, perché io non credo manco nemmeno nel passaggio della Champions.
Vabbè, come vedete c'è un po' di scoramento anche tra i tifosi, sentiamone qualcun altro, abbiamo il tempo, due minuti per sentire.
Ciao, no, io volevo semplicemente dire che un grande portiere si vede sui tempi di gioco.
Ecco, un grande portiere si vede sui tempi di gioco, ma era troppo basso il messaggio e non riuscivamo ad ascoltarlo, caro amico, sentiamone.
Buongiorno, Renato Marte, un'opinione mia. Io penso che Farascheda deve passare un po' più la palla.
Farascheda deve passare un po' più la palla, così come Simeone e Politano sotto porta, no? Ieri a Cagliari almeno.
Direttore, buongiorno, una sola parola. I confetti.
Caro amico, ma i confetti sono gli stessi dall'anno scorso, non è che sono cambiati, l'abbiamo sentito, l'abbiamo visto. Altro messaggio, eccolo qui.
Una domanda, di fuori che lo spogliatore è spaccato nel Napoli, ma i rapporti tra Osimhen e Kvaratskhelia come sono dopo le dichiarazioni del procuratore giorgiano? Visto che nelle ultime due partite non ho visto un gran feeling in campo tra tutte e due, una coincidenza? Saluti da Luigi.
Insomma, gran feeling, non lo so. Buongiorno Gif, non pensate che Kvara gioca bene solo con Mario Rui alle sue spalle, Antonio da Napoli, anche qui. Ma non lo so, anche questa è una congettura. Poi io mi auguro che tra Kvaratskhelia e Osimhen ci sia stato un chiarimento, si siano parlati i due, che non ci siano problemi da questo punto di vista. Gianluca, sì, tutti possono ascoltare la radio, ma Sossio lo fa per appagare una carenza. Evidentemente la Juventina ha una carenza d'affetto. Però insomma, la Juventina ha una carenza d'affetto. Volevo dire qualcosa, Mario Palleggiano, perché i tifosi della Juventus, ma anche dell'Inter, del Milan, della Roma, della Lazio, ascoltano i nostri programmi, anche il nostro che si chiama Forza Napoli Sempre, perché hanno carenze d'affetto, perché vivendo in una città come Napoli, in Campania, insomma, a loro manca l'abbraccio della passione, e quindi la vivono virtualmente questa passione con i colori delle squadre per cui tifano, che va bene lo stesso, per carità, si rispetta questo tipo di approccio, però è diverso, e quindi insomma, per sentire l'abbraccio, il calore della gente, ascoltano anche noi. Oltre a questo c'è ovviamente il fatto che forse sono interessati a quello che si dice in questa trasmissione. Palleggiano, l'ultimo messaggio ce la facciamo, sono le 13 in punto. Dai, l'ultimo messaggio è dedicato a te, qua, senti, è dedicato a te. Eccolo qua. È chiuso il canale. Ah no, è chiuso il canale, non possiamo ascoltarlo. Dura 30 secondi, è dedicato a te, no? Va bene, allora saluti a Mario Palleggiano in regia, adesso arriva Marte Sport Live. Da Gianluca Gifuni è tutto, Forza Napoli sempre torna domani, martedì. Cosa? Alle 12 torna domani. Forza Napoli. Il calcio è di un altro pianeta su Radio Marte, sempre è stato così e sarà sempre così. Da Gianluca Gifuni è tutto. Buon pomeriggio.